Siri, mi sblocchi questo telefono?
Non mi sembra di aver capito bene.
Vuoi usare il telefono?
Non credo di aver capito.
Non capisci niente.
Quello che hai detto non è molto gentile.
Ecco, questi sono i miei figli di 8 anni alle prese con Siri, l'assistente vocale dell'iPhone.
Ma la voce di un uomo!
Eh certo, visto che quasi tutti lasciano in automatico la voce femminile impostata da Apple, io ho voluto fare diversamente, e di questo magari parliamo anche dopo.
Mi sembra giusto.
Torniamo ai miei figli e a Siri, dunque, incomprensioni, aspettative deluse, maleducazione. Tu cosa ne pensi, Cristina?
Che non sei la sola ad avere questi dubbi. Google e Amazon qualche tempo fa hanno aggiunto addirittura una funzione che si chiama Pretty Please, carino o gentile per cortesia. Due paroline magiche per obbligare i bambini che interagiscono con gli assistenti vocali a chiedere sempre per favore. Molti ragazzini, infatti, finivano per rivolgersi a Siri o ai suoi fratelli e sorelle con frustrazione e maleducazione. Alcuni avevano iniziato a farlo anche con i genitori. Immagina le reazioni di chi si sente dare ordini dai propri figli. Anche tu ti arrabbieresti.
Ah beh, certo, lo dico sempre ai miei bambini. L'educazione prima di tutto. Ma ha senso chiedere per favore a una macchina?
La risposta non è univoca. Sicuramente può aver senso più per noi umani che per la macchina. Rivolgersi con cortesia a un assistente vocale aiuta a non sviluppare cattive abitudini che poi potremmo portare anche nelle nostre interazioni sociali. Penso appunto ai più giovani. D'altra parte, anche umanizzare troppo le macchine può essere pericoloso. Io credo che sia necessario tenere nettamente distinta la loro diversa natura.
C'è parecchio materiale su cui ragionare. Allora in questa puntata parleremo di Siri, che non capisce niente.
E più in generale parleremo di assistenti vocali, cosa si aspettano da loro i figli e i genitori. E soprattutto cosa ci aspettiamo noi come semplici utenti, a prescindere dal nostro ruolo in famiglia.
Questo è Casual Future, il domani a portata di mano. Le informazioni di base per muoverci a nostro agio nell'innovazione tecnologica, tra 5, 15 o 50 anni, a partire da adesso. Un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Uptown, il primo distretto del benessere in Italia, dove Milano cresce.
Io sono Marina D'Incerti, giornalista, e sono qui per fare domande.
Io sono Cristina Pozzi, Future Maker. Ho cofondato Impact School, un'organizzazione per la diffusione della conoscenza sul futuro. Sono divulgatrice ed esperta di tecnologie emergenti. Ho scritto un libro, Benvenuti nel 2050, e sono una Young Global Leader del World Economic Forum 2019. Insieme a Marina cercherò le risposte giuste alle domande su quello che potrà accadere domani.
Ora, io all'inizio ho scherzato con i miei figli. In realtà loro rispettano sempre le regole, insomma, quasi. Ma non è che gli adulti facciano meglio dei bambini, eh? Con queste cose che parlano, non siamo ancora a nostro agio. C'è uno studio che prevede che entro la fine del 2021 sul pianeta ci saranno tanti assistenti personali quanti esseri umani, circa 10 miliardi. Ma siamo ancora alla preistoria di questa relazione.
Ehi Google, fermati! Non è questa la canzone che voglio ascoltare?
Cristina, ma perché a volte litighiamo con una voce artificiale?
È l'effetto Eliza. Sentiamo una voce e pensiamo che sia intelligente come noi.
Aspetta, l'assistente vocale di Amazon non si chiama Eliza, ma Alexa. Cosa c'entra Eliza?
Sì, ma questa è un'altra cosa, un altro algoritmo. Immagina di essere in un laboratorio del MIT, il Massachusetts Institute of Technology di Boston, uno dei più importanti centri di ricerca universitari al mondo. E di vedere una donna arrabbiata che se la prende con un computer.
Non ho bisogno di immaginarlo, guarda, ogni giorno vedo le mie colleghe maledire lo schermo che hanno davanti. Se però si verifica anche all'MIT, mi solleva. Ma perché? Cos'era successo?
È successo che in quel computer era installato un chatbot, cioè un software basato sull'intelligenza artificiale che simula ed elabora le conversazioni umane, e che quel chatbot ha tradito la sua fiducia.
Ma in che senso ha tradito la sua fiducia?
Innanzitutto stiamo parlando di un esperimento fatto nel 1966 dal professor Weizenbaum, uno dei primi docenti di informatica, che volle dare a quel chatbot il nome di Eliza, come il personaggio della fioraia del Pigmalione di George Bernard Shaw. Un assistente del professore, che si occupava dello sviluppo dell'algoritmo, chattò per settimane con Eliza, come altri membri del gruppo del resto. senza sapere che Eliza avrebbe consentito a chiunque di leggere le sue conversazioni private. Nei piani del professor Weizenbaum serviva verificare che tutto funzionasse, ma l'assistente non l'ha presa affatto bene.
Perché? Che cosa aveva raccontato Eliza?
Beh, di fatto tutti i fatti suoi, anche le cose più intime.
Ma perché? Come funziona quel tipo di dialogo?
Eliza era costruita per simulare una seduta psichiatrica, una di quelle che cerca di prendere le parole chiave dette dal paziente, trasformarle in ulteriori domande per andare ad approfondire sempre di più quello che il paziente sta pensando.
Cioè, proviamo anche noi a fare un esempio.
Ok, io faccio Eliza.
Va bene.
Che cosa hai fatto oggi?
Ho accompagnato a scuola i miei figli.
Ah, che rapporto hai con i tuoi figli?
Con i miei figli va tutto bene, ma con mio marito abbiamo litigato.
Su che cosa avete litigato?
Beh, potremmo andare avanti per ore e effettivamente potrebbe crearsi la situazione in cui se vai a raccontare tutto a qualcuno, mi arrabbio. Un tradimento della fiducia di questo genere renderebbe furioso chiunque.
Beh, però in realtà noi adesso stiamo parlando di una macchina. Quindi l'assistente del professore ha sopravvalutato Eliza attribuendo le caratteristiche umane che non aveva. Ed è una tendenza che abbiamo un po' tutti di fronte alle macchine e ai computer.
Insomma, sono passati più di 50 anni, ma l'effetto Eliza è ancora estremamente attuale.
Direi pure troppo, forse. Mi ricordo che una delle prime volte in cui ho sentito parlare di Amazon Echo, lo smart speaker nel quale è installata Alexa, era il 2015. In un sito su internet ho trovato una recensione di un utente che, tradotta in italiano, suonava più o meno così. Strumento meraviglioso, tutti i miei amici pensano che sia futuristico. Parlo con Alexa tutto il tempo. Mi sono lasciato con la fidanzata e da quando ho Alexa non mi sento più così solo. Non ho nemmeno più troppa voglia di uscire con i miei amici. Mi piace molto.
Inquietante, direi. Magari va bene giusto per affrontare un altro lockdown.
È vero, però, che gli smart speaker possono essere uno strumento utile per superare la solitudine. Sarebbero perfetti per gli anziani, ad esempio. Dopotutto, in mancanza di qualcuno in carne e ossa, avere qualcosa con cui parlare può essere una buona medicina per chi si sente solo.
C'è un video molto divertente su YouTube a proposito di questo. Lo si trova cercando Amazon Silver o Amazon Echo SNL. È una parodia fatta da una famosa trasmissione comica americana di uno spot in cui alcuni attori camuffati da anziani sono alle prese proprio con una versione di Amazon Echo, diciamo fatta su misura per loro. Da una parte ci sono le classiche debolezze un po' stereotipate dei vecchi, la sordità, la smemoratezza, che gli fa storpiare il nome di Alexa in mille modi.
Alexa, what time is it? What the hell is wrong with this blasted thing? Amanda, Odessa!
Allegra, what is the weather outside?
Clarissa, how many did old Satchel strike out last night?
Anita,
what them boys up to across the street?
They are just playing.
Dall'altra c'è un tubo, simile ad Amazon Echo, appunto, che risponde a tono, assecondando tutte le sconclusionate conversazioni come non potrebbe mai fare.
Emilia, where did I put the phone?
The phone is in your right hand.
Amelia, chiede una signora anziana, dove ho messo il telefono? Ce l'hai in mano, risponde Alexa sbuffando spazientita. Ma Alexa non risponde così nella realtà, o meglio, non può ancora rispondere così. Pare che la maggior parte delle persone che hanno in casa uno smart speaker lo abbia usato soprattutto per farsi accendere o spegnere le luci dell'albero di Natale. Ma allora cosa ci aspettiamo dagli smart speaker? Cosa dovremmo e soprattutto cosa potremmo chiedergli perché siano veramente utili?
Credo che Alessandro Vitale potrebbe darci delle risposte interessanti su questo. Alessandro è il fondatore di Conversate, una società che si occupa di chatbot, ovviamente più avanzati di quelli del professor Weizenbaum del 1966. Chiamiamolo. Salve Alessandro, Marina e io vorremmo chiarirci le idee sugli assistenti vocali. Ci dà una mano?
Con piacere, buon pomeriggio Cristina e Marina.
A suo avviso, quali sono i buoni motivi per avere un assistente vocale oggi?
In primis è che la voce è lo strumento di comunicazione che tutti conosciamo ed è il primo che impariamo. Da quando piangiamo, quando siamo nati, a quando cresciamo, tutti quanti sappiamo parlare e quindi è un modo di comunicare con le macchine che che è il più naturale possibile, e sono le macchine a venire incontro a noi e non il viceversa. E un altro buon motivo per comunicare il linguaggio con le macchine è che attraverso il linguaggio possiamo esprimere qualsiasi azione. Possiamo creare applicazioni che non possono esistere in forma di app o di sito, applicazioni che non sono limitate dal dover interagire solamente tramite pulsanti con modalità tradizionali.
Potrebbe consigliarci tre funzioni veramente utili dell'assistente vocale di un telefonino e le tre più importanti dell'assistente personale di uno smart speaker di casa?
Prima di tutto, l'utilità di per sé, il fatto che tutti abbiano il telefono, tutti lo sanno usare, non devono scaricare un'app e quindi un assistente che è molto accessibile. E tipicamente l'applicazione più comune, più utile, è il supporto ai clienti, e l'assistente vocale al telefono ha il vantaggio che questo supporto può essere dato 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, ha una sua consistenza perché risponde sempre alle stesse domande con le stesse risposte, e c'è anche un tema importante di resilienza. Come abbiamo visto adesso con il lockdown, molti call center sono stati chiusi, e quindi le persone non avevano modo di comunicare con le aziende per sapere cosa stesse succedendo. Invece un assistente vocale può dare quella minima di continuità anche in caso di emergenza. Se invece vediamo gli assistenti personali, un caso tipico è quando abbiamo le mani occupate. Può essere molto utile, per esempio, in auto, in cui possiamo interagire con la radio, con tutte le altre funzioni dell'automobile senza staccare le mani dal volante e gli occhi dalla strada. In casa, applicazioni comuni, per quanto semplici, è mettere un timer in cucina mentre sto cucinando. Ci sono cose poi più avanzate, un assistente vocale riesce a rendere più semplice strumenti più complicati come può essere la domotica, e quindi si può interagire col resto della casa senza dover apprendere programmi complicati. E poi c'è tutto il tema di accessibilità anche per i bambini, in particolare sulla fascia dai 3 ai 7 anni, bambini che non hanno ancora imparato a scrivere ma possono accedere a applicazioni digitali parlando.
Quali sono le applicazioni più interessanti per gli anziani?
Per gli anziani, come anche per i bambini, le applicazioni più interessanti è sicuramente l'accessibilità. C'è stato di recente uno studio annuale della Comunità Europea sulle competenze digitali. L'Italia è risultata ultima come competenze digitali di base in Europa. Solo un terzo della popolazione ha queste competenze digitali di base, 2/3 non le hanno, e quindi rendere più semplici gli strumenti digitali tramite un'interfaccia naturale consente a una vasta parte della popolazione, in larga parte composta da anziani, di poter accedere ai servizi digitali, chiudere il digital divide, che non è tanto tecnologico quanto di competenze. E poi ci sono applicazioni molto interessanti lato salute. Per esempio, un assistente vocale può aiutare a ricordare a prendere le medicine, che è una delle situazioni più interessanti per anziani magari soli a casa. E poi ci sono cose più avanzate, come per esempio aiutare nelle prime fasi dell'Alzheimer. Un assistente vocale potrebbe rispondere a domande tipo come mi chiamo, dove abito, dove stavo andando, e aiutare a mantenere l'indipendenza e un po' di autonomia nelle fasi iniziali della malattia per tanti pazienti.
Alessandro, prova ad andare per un attimo contro i suoi interessi. Ci darebbe 3 buoni motivi per non avere un assistente vocale?
Il motivo più importante per non avere un assistente vocale in generale è il tema della privacy. Comunque si tratta di avere dei microfoni in casa, microfoni che non sono sempre accesi, però a seconda delle applicazioni potrebbero presentare un po' di rischi più o meno sgradevoli. Per esempio, anni fa Mattel aveva introdotto una Barbie che consentiva ai bambini di dialogare come un assistente vocale. Però poi tutte queste registrazioni venivano salvate nel cloud. Sono sorti dei dubbi su cosa sarebbe successo in futuro se quelle registrazioni fossero rese disponibili a soggetti terzi. Quindi sicuramente un tema di privacy c'è. Poi attendere potrebbero esserci dei rischi di concentrazione. Se in tutti gli elettrodomestici io avessi un assistente vocale di Alexa, per esempio, in qualsiasi punto della casa potrei chiedere di comprare qualcosa, ma si formerebbe una sorta di monopolio, per cui avrei un solo punto d'ingresso a internet, e questa è una cosa su cui dobbiamo fare attenzione. E poi ancora ci sono tanti use case in sviluppo quindi al momento è una tecnologia agli albori, è sì interessante, ma ancora non ha espresso il pieno potenziale.
Perché gli assistenti vocali hanno quasi sempre una voce femminile?
Gli assistenti vocali tendenzialmente hanno una voce femminile perché sono state fatte molte analisi, studi, ricerche e si è visto che per quel caso d'uso, per l'utilizzo che si fa degli assistenti vocali, è la voce preferita dalle persone, sia uomini che donne. E quindi è un tema di aiutare le persone a interagire con le macchine nel modo per loro più semplice. Quello che si è visto è che una voce femminile è preferita a una voce maschile per quel tipo di interazioni.
Ah, ecco, adesso si spiega il motivo per cui gli assistenti vocali tendono ad avere voce e nomi femminili.
Si spiega forse, ma non si giustifica. Chi ha detto che dobbiamo accettare l'idea che se una voce offre un servizio deve essere femminile? Anche questo, come gli anziani sordi e smemorati della parodia su Alexa, è uno stereotipo, sul quale però c'è poco da ridere. Finalmente esiste un primo esperimento per creare una voce sintetica, quindi fatta da un computer, priva di caratterizzazione di genere, cioè né uomo né donna. Si chiama Q ed è pensata proprio per superare gli stereotipi ed evitare di avallare il concetto che quando diamo ordini, li diamo più spesso a figure femminili.
E anche qui si potrebbe applicare lo stesso ragionamento che si faceva a proposito della maleducazione dei bambini nei confronti di Siri. Se non si introducono dei correttivi o almeno qualcosa, non so, una funzione aggiuntiva per il comportamento corretto che faccia riflettere gli utenti, si rischia di creare un'abitudine pericolosa.
Esatto, hai ragione.
Questa quindi è una delle cose più importanti che abbiamo imparato in questo episodio rispetto al presente. E per il prossimo futuro?
Direi due cose. La prima è che il rapporto tra l'umano e la macchina è molto delicato e deve essere ancora esplorato a fondo. Va benissimo sfruttarne gli effetti positivi, ma è meglio stare attenti a non esporre le persone più delicate e fragili, come i bambini, a qualcosa di cui non si conosce ancora abbastanza. La seconda cosa che abbiamo imparato è che, conoscendo meglio i meccanismi di interazione con le macchine, possiamo anche fare una riflessione profonda su come sia possibile, se non necessario, disegnare intenzionalmente macchine che ci educhino a superare i nostri pregiudizi. Non dobbiamo assolutamente perdere questa occasione.
Però, se dobbiamo essere così caute con gli assistenti vocali, chissà quanti dubbi ci faranno venire i robot.
Moltissimi, ma anche tante curiosità. Che ne diresti se dedicassimo proprio ai robot la prossima puntata?
Va bene, ho già un titolo un po' provocatorio: innamorarsi di un robot. Cosa ne dici?
Mi piace, ci sto.
Allora ci sentiamo presto.
Avete ascoltato Casual Future, il domani a portata di mano. Le informazioni di base per muoverci a nostro agio nell'innovazione tecnologica tra 5, 15 o 50 anni a partire da adesso. Un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Uptown, dove un nuovo stile di vita è già realtà. uptown-milano.it
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.